Buongiorno cari amici, io sono Alex Racuglia e questa è Techno Pills, o perlomeno lo sarà ancora per un po', poi dopo cambierà nome. Oh, bella roba, eh? Il mio flusso di coscienza digitale più che altro sono confessioni, ecco, diciamo così, confessioni ad un confessionale come quello del Grande Fratello, in cui, eh sì, il giudizio c'è ma non c'è l'eliminazione, perché magari potresti anche utilizzare un televoto ma a oggi ancora non funziona. Per cui l'unica cosa che potete fare, l'unica volta che potete votare, è quando potete scegliere di scaricare o non scaricare le puntate di questa trasmissione. Ma se state ascoltando l'avete fatto, per cui vi faccio sentire la sigla.
Techno Pills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Racuglia. Techno Pills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, credo che sappiate che sono una persona più che disordinata, compulsiva per certi versi, ma la realtà è che il mondo è complesso e diciamo che cercando di adattarmici a volte esagero e vado in overreaction. In pratica arriva un segnale e io, per contrastare questo segnale, oppure per accettare questo segnale, oppure per gestire questo segnale, intraprendo un'azione così tanto violenta, così tanto forte, che è spropositata ed è sproporzionata. Ma credo che i miei difetti già li conosciate, ma come ci convivo io, più o meno, immagino che possiate conviverci anche voi. Allora, oggi voglio raccontarvi di una nuova applicazione che svilupperò come strumento interno, perché mi serve, perché ho fatto una sorta di bilancio, di analisi, e adesso voglio raccontarvi prima il problema e poi le mie idee di soluzione. E dato che si tratta di un problema video, di produzione video, di animazione, questa cosa potrebbe interessare più di una persona. Di conseguenza state attonnati e ad ascoltatemi. Allora, come sapete, nella vita ci sono due tipi di lavori: quelli con un budget sensato e quelli con un budget risicato. Quando qualcuno incontra un progetto con un budget sensato, stato di grazia, perché la maggior parte delle volte si tratta di lavorare a dei progetti che hanno un budget molto più sottile di quello che noi potremmo gestire. Cosa significa un budget sottile? Questo può significare tante cose. Una cosa è essenzialmente che voi fate un conto di quanto può costare a voi in termini di tempo un progetto, e poi a seconda dell'esperienza vostra, del contatto col cliente, dal rapporto che avete col cliente, se è un cliente nuovo o un cliente vecchio, applicate una sorta di moltiplicatore delle rotture di coglioni. Ok, questa potrebbe essere un po' strana, però va bene. Se invece c'è un cliente che, perché non è così ma a volte il pensiero c'è, allora c'è o con le mollone oppure ciaone. Quello che vogliono finché non lo vedono, e quando lo vedono magari sanno che non è quello che vogliono, ma non sanno ancora quello che vogliono. Sapete, ognuno di questi clienti ha una sorta di spazio di manovra che gli si concede. Ci teniamo un certo margine, e a seconda di quanto il cliente si allarga ci rendiamo conto che questo margine viene eroso sempre di più, fino al punto in cui il progetto va in pari oppure va in perdita. Ma è una cosa che auguro a pochi. Ecco, i progetti più sensati sono quelli per cui o c'è un margine deciso, per cui sappiamo benissimo che il cliente può permettersi di spendere tot, e diciamo che allochiamo delle risorse virtuali, per dire, sono, diciamo, incluse nel nostro budget. Altre volte il cliente gli dice: io ho questi soldi. E allora a questo punto voi potete fare due cose: o considerare comunque un certo livello di rottura di coglioni, di conseguenza valutare se la cosa è fattibile, oppure potete dire: va bene, però diventa Ryanair, nel senso che è così, ogni volta che mi approvi uno step non puoi più tornare indietro. Questa è una cosa che, se sei novizio, magari ci credi. La realtà è che il cliente comunque si prenderà tutto lo spazio, il tempo disponibile, tutte le risorse, per cui a un certo punto, certe volte, bisogna anche imparare a dire: no, sta roba qui non ce la faccio con queste condizioni e contorno. E adesso arrivo al progetto su cui devo lavorare. Tutto questo è una bella infarinatura per allungare il brodo, però più che altro per farvi capire qual è l'ambiente, l'ambito in cui ci stiamo muovendo. Facciamo una call telefonica per un brief, faccio una valutazione per realizzare 8 minuti di animazione, relativamente tranquilli, relativamente semplici, allora faccio il mio prezzo. Perfetto, tutto ok, va bene. Senza chiedere uno sconto significa che potevano chiedere di più, però vabbè. Arrivano le sceneggiature E le sceneggiature, faccio un rapido calcolo, sono per 12-13 minuti di animazione. E io dentro di me ho detto, ci stai provando? Oppure sei naif? Voglio sperare che tu non abbia valutato la cosa, anche perché poi il nostro contatto ha, insomma, la sceneggiatura la scrive un altro, insomma ci sono diversi attori in gioco che magari non si parlano abbastanza bene. Anche gli dico, guarda, tu hai pagato per 8, mi stai chiedendo 12-13, parliamone, o mi aumenti il budget o tagli. E il cliente dice, guarda, purtroppo il budget è stato allocato. Sapete questa cosa? Questi budget che vengono allocati, avete presente? Io immagino il ragioniere degli anni passati, con gli occhiali spessi, con la calcolatrice che fa con tutte queste cose sulla sua scrivania piena di fogli, senza un computer. Eh no, il budget è stato, cioè ha preso questo sacchetto di denaro, l'ho messo in questa cassetta, ormai non si può più spostare. Va bene, ci sta, ha senso tutto questo. Tagliamo. No problem, taglia anzi, perché ma è un casino perché la sceneggiatura e il cliente stesso mi ha detto, senti, se non te la fai va bene, no problem, mi cerco un altro. Che è una frase che secondo me è anche una frase un po' pericolosa per certi versi, cioè mi cerco un altro, che volevo dire, cercatelo tu in 2 settimane uno che ti faccia tutta sta roba, però va bene. Con questo cliente ci avevo già lavorato, persona comunque simpatica, comunque gradevole, cioè nel senso mi sono detto che abbiamo 3 opzioni. L'opzione numero 1 è, vabbè, senti, cercatene un altro, lavorare gratis o a pagamento, non, no, c'ho altro da fare nella vita. Opzione numero 2, te lo faccio lo stesso in goglio rospo per tenermi il lavoro. Opzione numero 3, vediamo di cambiare le modalità di produzione. Cioè, l'approccio di voglio fare Ryanair non va bene, perché comunque il cliente chiederà delle modifiche. Se ci sono 20 giorni per fare un lavoro e tu dici, guarda, te ne alloco soltanto 2, tutti i restanti 18 il cliente li utilizzerà per fare tutte le modifiche finché può. E se ci fossero altri giorni dopo li userebbe comunque. Ma non è cattiveria, è che funziona così. La mente umana funziona così. Siamo comunque persone semplici, siamo comunque tutti dei bambini. È inutile che ci inventiamo storie, possiamo essere laureati col PhD, ma alla fine siamo tutti dei bambini. Ragioniamo tutti con lo spirito della necessità e della voglia di bere il latte materno, più o meno. Poi c'è chi ne è più conscio e chi accetta anche il proprio essere bambino, e c'è invece chi questa cosa non la gestisce o non sa neanche che deve gestirsela. Non sono qui per condannare il genere umano, che già lo faccio in mille altre occasioni della mia vita. Stavolta no, stavolta cerco di essere bravo, lineare e concreto. Io mi sono detto, devo trovare il modo di realizzare questo prodotto mettendoci il meno tempo possibile, le minori risorse possibile, tra virgolette abbassando la qualità. Ecco, abbassare la qualità è una cosa violenta, perché magari un cliente con voi ha lavorato diverse volte, qualche volta, sapete che voi fate le cose in un certo modo e che avete un certo costo. A un certo punto il cliente dice, ho un progetto per le mani, però il mio budget non è più basso rispetto al solito, è del magari il 25% minore rispetto a quello che necessiterebbe. E allora che si fa in questi casi? Cioè, spesso volentieri il cliente dice, ma non puoi farmi una cosa qualitativamente meno bella? Cioè, non usa queste parole, però il significato è questo. E tu dici, quando sei junior, col GN, dici, ci posso provare? No, non funziona così. Ascoltate un coglione, cioè ascoltate me che sono un coglione, e vi rendete, cioè, se fate questo il vostro lavoro da un po' di tempo, se avete affrontato questa particolare cosa più di una volta, sapete che non esiste. Alla fin fine, per come sono strutturati i rapporti umani, eccetera, 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 il cliente alla fine raggiungerà da voi sempre la vostra massima qualità. Ma è anche giusto, perché siete voi che avete imparato a fare le cose in un certo modo e dovete farle. E di conseguenza la qualità vi viene sicuramente superiore per quello che fate, per cui il problema di abbassare la qualità è una cosa che potrebbe essere quasi ridicola. L'unica cosa su cui si può lavorare, per certi versi, e non è giusto neanche questa, è cercare di trovare degli escamotage per rendere più efficace il lavoro, più efficiente, ovvero sia investire meno risorse ma raggiungendo lo stesso livello qualitativo. Ok, tutto questo è una pippona mentale, non ha a che vedere con la programmazione, non ha a che vedere con la produzione video, cioè vi sto raccontando cose che se siete professionisti da più di 2 giorni già conoscete, probabilmente le conoscete meglio di me, perché sono veramente naif, altro che bambini. E in questo contesto, nell'ottica di fare un video da 13 minuti ma con il budget di 8, mi sono detto, c'è un modo per cambiare le regole per far sì che le cose vengano fatte in maniera un pochettino più efficace, e questo è quello che voglio raccontarvi fra poco. Allora, vi ho raccontato, sono dei video in animazione e tendenzialmente questo tipo di animazione si fa in After Effects. Sa va san dir. Perché è uno strumento di animazione, è lo strumento di animazione più versatile, più potente, più efficace per la motion graphics. Si tratta di motion graphics, animazioni. Però After Effects c'ha due problemi, è un po' lungo, è un po' grosso, è un po' pesante, e per animazioni semplici è un po', forse sin troppo. Ma cerchiamo di capire cosa significa animazioni semplici. Allora, io mi sono preso lo script solo testuale, io devo anche inventarmi la parte di visual, e mi sono detto, pensiamo di fare una parte visual in cui essenzialmente quello che viene visualizzato è un concetto grafico per ogni frase o per ogni segmento di frase. Allora, ho fatto questa cosa qua, ve ne ho già parlato probabilmente qualche tempo fa, ma adesso ve ne riparlo. Come faccio questo tipo di... come approccio questo tipo di lavori? Prendo il testo e lo suddivido in frasi o in segmenti di frasi. Tipo, se il testo è "oggi è una bella giornata", magari visualmente posso immaginare un paesaggio con il sole che splende e una vallata, per dire. Però se però il testo dice "oggi è una bella giornata" e Marco esce di casa, allora la cosa più sensata è mostrare un ambiente cittadino con in primo piano questa casa, il sole che splende, il cielo azzurro, la porta che si apre e Marco, cioè questo personaggino, che cammina fuori. Ovviamente questa cosa può essere fatta in 200.000 modi, cioè il livello di qualità del sole, l'animazione, cioè magari il sole arriva, cioè tutto l'ambiente che si compone, cioè ci sono diversi modi di costruire queste cose qui. E più l'animazione è complessa, e più ci vuole tempo a realizzarsi. Ci sono un sacco di strumenti che automatizzano un certo tipo di animazione, però sono relativamente complessi. E il mio obiettivo era quello di fare qualcosa che fosse basilare per certi versi, ma scenoso. Allora, in molti casi, anche su suggerimento del nostro contatto, dell'agenzia stessa, se ci sono proprio dei concetti forti, potresti anche semplicemente ripetere con delle singole parole quello che viene mostrato. Se per esempio la frase dice "aumentare l'efficienza del nostro lavoro ne aumenta la qualità", ovvio che se messa così, cioè, diventa complicata anche da rendere, però possiamo anche semplicemente riassumere tutto con una slide su PowerPoint o su Keynote, se avete un Mac, dove abbiamo la parola efficienza, una freccia e poi la parola qualità. Il testo dice una cosa, lo schermo dice una cosa leggermente diversa, ma dato che è supportata dal testo parlato, tutto quanto diventa una cosa unica, diventa sensata. In più, se invece di mostrare questa slide così com'è, cioè efficienza, freccia, qualità, facciamo apparire efficienza con un effetto particolare, magari con un testo che anima i singoli caratteri, e poi magari un burst, cioè praticamente una sorta di esplosione di pixel, poi la freccia che appare con plum. Mi piace utilizzare gli effetti sonori più per farvi capire un po' come appare la freccia, potrebbe apparire disegnandosi, per esempio, e poi un altro effetto, lo stesso effetto per qualità. Ecco, la slide appare, cioè, plum, prush, efficienza, plum, freccina, prush, qualità. Ecco, già le cose sono più animate. Poi magari ci mettiamo una sorta di riflesso, per cui dopo un secondo che tutto quanto è apparso c'è un riflesso di luce sulla parola efficienza e lo stesso effetto di luce sulla parola qualità. Capite che la grafica, se fosse statica, sarebbe la stessa: efficienza, freccia, qualità. Però con questi effettini scemi la cosa ne aumenta il potere, perché essenzialmente diventa un'animazione, diventa una slide animata. Oppure magari se le parole continuano a ingrandirsi e rimpicciolirsi sinusoidalmente, efficienza, freccina, qualità, se voi non vi direte, ma in macchina sto usando la mano per fare per mostrare lo zoom. Capite che questa cosa qua è la stessa identica cosa, ma è bella, è violenta. E allora la cosa che mi viene da dire è: inventiamoci uno, due o tre effetti diversi per l'apparizione delle parole e usiamo sempre quelli. Figo, no? Io ho fatto il conto che nei primi video che ho sceneggiato, sono arrivato a metà, sono arrivato a circa 7 minuti, forse un po' più di metà, ci sono una trentina di parole che vengono mostrate. Ecco, se io mi invento due o tre effetti per mostrare queste parole, io posso usare sempre gli stessi e poi riciclarli. rifare sempre le stesse cose. E diventa comodo questo, no? Perché così posso animare le singole parole senza star lì a pensare. Cioè, una volta che la parola è animata, una volta che ho creato questo template di animazione, va bene sempre. E magari posso animare una volta soltanto la freccia che appare, fa plop. E magari, cioè, se io so che un certo elemento grafico viene ripetuto diverse volte, ecco, lo animo una volta sola, cioè creo questo template, poi dopo lo riutilizzo. Magari con del codice JavaScript che mi consente di definire i colori una volta per tutte, in modo tale che se a un certo punto il cliente vuole cambiare i colori, basta solo cambiare una volta e questa cosa viene replicata a cascata dappertutto. Di questa cosa qua credo di aver già parlato in passato più di una volta in questa trasmissione, sul fatto di utilizzare quanto più possibile la templatizzazione, il codice, per evitare di rifare le stesse cose più e più volte. Ed è una cosa molto comune fare questo. Però questo non ci toglie dalle palle il fatto che dobbiamo comunque utilizzare After Effects per fare il resto delle animazioni. Ed è per certi versi anche uno spreco. Perché? Perché After Effects ha dei... va bene, funziona, è tutto quanto vuoi, però certe volte è sin troppo potente per le cose che vogliamo fare, perché se noi animiamo bene i singoli elementi, il resto non è così importante, non è così fondamentale, non credete? E allora mi sono detto, nell'ottica di non fare tutto io, ma di cooperare con un animatore junior, che essendo junior ha dei costi più bassi di quelli che posso avere io, non possiamo trovare un altro strumento di animazione che permette di fare alcune animazioni ma in maniera un po' più semplice, un po' meno strutturata, con meno casini? Come si può fare? E soprattutto uno strumento che mi consenta di animare figamente il testo come voglio animarlo, per far apparire i singoli elementi con tutte le animazioni che abbiamo visto prima, ma senza star lì impazzire. Come si fa, come non si fa, eccetera eccetera eccetera. Dopo un po' di tempo sono arrivato a questa conclusione, che ho già sperimentato in un altro lavoro ma che vorrò sperimentare di più in questo, è essenzialmente utilizzare Keynote, che è PowerPoint per Mac, ma fate finta che è PowerPoint ma un po' più bellino, è un po' più pensato per l'animazione, per creare queste slide. Io in pratica prendo il testo, lo suddivido in concetti, non dico una frase per ogni concetto, ma una frase per virgola, cioè fino alla virgola, o a volte anche semplicemente una singola parola, e illustro questo concetto andando a identificare una cosa da mostrare. E poi andando ad animare semplicemente queste singole, gli singoli elementi, per poi esportarli con un canale alfa e utilizzarli direttamente in Keynote. In Keynote io posso layoutare, passatemi questo termine, disporre a schermo gli oggetti che voglio, con anche le animazioni pre-realizzate in After Effects, e poi posso spostarli. Da una slide all'altra io posso animare lo spostamento, farlo in maniera molto morbida, esportare il tutto, e poi finalmente, una volta che il video è esportato, montarlo in Final Cut, a sync con il video, andando a rallentare o velocizzare le cose. Uno potrebbe dire, ma così diventa più lungo. In realtà è un processo che, se ci si fa la mano, diventa molto più efficace, molto più efficiente. E alla fine, quello che si ha è un PowerPoint bellino, e se non ci fossero le animazioni dei testi di After Effects sarebbe molto noioso, ma se noi in After Effects riusciamo a costruirci le animazioni dei testi che appaiono e dei burst, cioè piccole esplosioni, oggetti colorati che si animano, cioè delle cose, dei glitch, delle piccole animazioni che non servono a niente se non ad abbellire il tutto, ecco, così facendo riusciamo ad ottenere un progetto che sembra più animato di quello che è, ad un costo, nel senso di tempo di esecuzione, più basso. Oh, questo è quello che noi andiamo a costruire. E signori e signori, non è una cavolata, non è per niente una cavolata, perché andiamo a costruire un progetto andando a utilizzare tre programmi diversi: uno per l'animazione dei singoli oggettini, uno per la costruzione dell'animazione globale e uno per il montaggio. After Effects per gli oggettini, Keynote per l'animazione globale, Final Cut per il montaggio. Sembra complesso, ma in realtà per certi versi è sia più semplice ed è anche più comodo, perché così si può lavorare in due, perché mentre uno realizza le animazioncine, l'altro può fare l'animazione totale o il montaggio e viceversa, e tutti questi elementi si possono scambiare tra di loro. Però siamo arrivati al punto in cui, ok, stiamo ottimizzando le cose, però c'è un piccolo problema, nel senso, se noi utilizzassimo Premiere, e io non utilizzo Premiere perché non mi piace, perché trovo che sia inutilmente, non mi piace, ragazzi, non me ne frega niente, non mi piace. Noi potremmo costruirci questi template in After Effects e poi andare a costruire le animazioni in Premiere. Però andare ad animare oggetti, spostarli a destra e a sinistra, facciamo un esempio, nel programma di montaggio è sempre uno sbattimento. A questo punto avrebbe più senso creare tutte queste cose e animare tutto in After Effects. Però, come vi ho detto, After Effects è un po' ostico, la gestione dei keyframe, cioè è bellissimo, io adoro After Effects. Però secondo me, per certi versi, per le animazioni semplici, diventa un po' come prendere un carro armato per far fuori una mosca. Il carro armato ti serve, però con la mosca diciamo che può diventare ingombrante. O come dire, per andare a fare la spesa al negozietto sotto casa prendo un tir. Sì, ma anche no, l'esperienza folle, e datemi del folle, ci sto, non sto dicendo che quello che sto facendo è giusto, quello che sto dicendo è che è abbastanza giusto ed efficace ed efficiente per me, è quello di trovare uno strumento che sia adatto al task che vogliamo realizzare, e suddividendo questo tascone, la tasca grande, questo tascone in tre task semplici: animazione degli piccoli elementi, bottom up, animazione generale, montaggio. Con questi tre programmi diversi riesco ad essere più veloce su ognuno di essi. Se ci fermassimo qui, potrebbe già andare bene, però il mio obiettivo è quello di creare qualcosa di leggermente differente, e per il motivo per il quale probabilmente vorrò scrivermi un'app, o se non un'app completa, uno strumento, che è quello di cui voglio parlarvi oggi.
Consigli per gli acquisti.
Allora, ce l'abbiamo immaginata nel modo più semplice. Facendo il conto di questi 13 minuti di animazione che devo andare a realizzare, alla fine avrò 50-60 parole da animare. Ok? In un paio di template diversi. Magari alcune parole appaiono con un plif, alcune parole appaiono con un plof. Ok? Però tendenzialmente così. E magari alcune le voglio con uno dei colori coordinati aziendali, e magari un'altra con un altro colore coordinato. Ecco, niente mi vieta di prendere After Effects. Ogni volta che ho bisogno di aggiungere una parola, duplicare il template e poi aggiungerci questa parola. Però, nel malaugurato caso, nel folle momento in cui mi dicono ok, va bene, ora che ho visto tutto il tuo video, tutti i tuoi 13 minuti di video, il glitch che fai plif, vorrei che fosse più plof. E lì le cose diventano complicate, perché è ovvio che uno può mettere tutto su un livello separato in modo tale da cambiare quello, ma se poi vuoi spostare la posizione di quell'oggetto, vuoi fare qualcosa che vada a cambiare il template in modo tale per cui devi andare a cambiare ogni singolo parametro, le cose si complicano. Il colore non è un problema, lo puoi parametrizzare, posizione, puoi parametrizzare un sacco di cose, però c'è sempre qualcosa che non puoi parametrizzare. C'è sempre qualcosa che purtroppo rimane fuori. E ovvio, se tu ti costruissi un template e poi l'animassi in Premiere, la cosa funzionerebbe senza problemi. Se tu ti costruissi un template in Motion, che è l'equivalente di Motion Graphics di Apple per Final Cut, e poi l'animassi in Final Cut, andrebbe bene, anche se devo dire che Motion è un po' ostico dal punto di vista di questa roba. Però vabbè, e in più non ha tutta la parte di programmazione di JavaScript che invece After Effects ha. Però io non voglio animare in Final Cut, io voglio soltanto montare in Final Cut, perché animare è complicatissimo, perché la gestione dei keyframe nei programmi di montaggio video è complicata, perché non è pensato per quello. Sì, si può prendere una scritta e spostarla da sinistra a destra, ma è uno sbattimento infernale dal punto di vista dell'interfaccia, ci metti 10 volte il tempo. Io voglio prendere una cosa da una parte e spostarla dall'altra. E come diamine si fa? Cioè, sarebbe figo avere un modo per creare veramente un template in After Effects, ma che poi mi consenta di esportare questo template con le varie istanze, nel senso che se io ho 50 parole diverse, pippa, puppa, poppe e tutte le combinazioni, utilizzando sempre lo stesso stile, ma esportate come filmati, sarebbe una cosa figa. Così almeno, cioè, posso gestirmi la cosa in maniera autonoma. E come si fa? Ed è questa l'applicazione che voglio scrivere, per la quale ho anche trovato il nome, cioè Batch Buddy AE, BBAE. E uno potrebbe dire, come cacchio si fa a fare questa roba, a templatizzare una cosa che non è un template? Bisogna lavorare un pochettino di codice, ed è il codice che io già scrissi a suo tempo per Lokit, Localization Kit, che è quell'applicazione che abbiamo praticamente finito, ma poi ho deciso di non mettere in commercio perché avrebbe comportato la generazione nei nostri competitors di un... l'eliminazione del nostro vantaggio competitivo, perché è un'applicazione che consente di realizzare molto ma molto ma molto velocemente versioni localizzate di video in After Effects in varie lingue, cosa per cui noi abbiamo vinto delle gare, e se rendessimo questa applicazione libera per il mondo anche a diverse centinaia di euro, perderemmo la potenzialità di guadagnare migliaia di euro con delle commesse che abbiamo avuto. Per cui questa applicazione è bellissima, eccetera, eccetera, c'è, non è finita naturalmente, ma è lì nel nostro cassetto, utilizzabile soltanto da noi, perché di sì, perché così noi, quando abbiamo bisogno di realizzare dei video localizzati in After Effects, abbiamo lo strumento, abbiamo la tecnologia corretta, abbiamo le potenzialità per farlo senza andare ad ucciderci, a perdere troppo tempo. Ecco, però se andando a recuperare molto del codice che ho scritto per questa applicazione, posso realizzare questa nuova applicazione. Come funziona? L'idea è quella che in After Effects uno si costruisca il template, cioè come appare una parola, mettendoci dentro un testo a caso, per esempio testo, 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 oppure lorem ipsum. Lorem ipsum, se no Loren è una donna. Lorem ipsum. Appare Lorem ipsum con tutti gli effetti che volete. Tonnellate e tonnellate di effetti, cazzilli, violenza, esplosioni, e mostri anibavari. E poi, nel senso, l'idea è come si rende questo testo dinamico? Come si riempie questo testo con qualcosa? Ecco, l'idea è quella di sfruttare la tecnologia che avevo sviluppato, il programma che ho sviluppato per Lokit, che è semplice, nel senso, in After Effects io posso andare a leggere il contenuto di un file e questo contenuto del file ficcarlo dentro una stringa, un testo da visualizzare a video. Questo significa che se io devo creare, che ne so, il sottopancia per Runtime Radio, in cui magari metto dentro Alex Raccuglia con sottopancia Techno Pills, Samma Radio e Il Vino Lo Porto Io, poi magari Simone Pizzi, CEO, Founder, Capo Supremo, poi Roberto Marin di Snap Architettura Imperfetta e infine Davide Gatti di Survival Hacking e poi adesso Quando Eravamo Futuro, vabbè, insomma, diciamo che avete capito. Cioè, io posso creare un template con nome e cognome sopra e sotto in piccolo qualifica. E per variare questi nomi, essenzialmente vado a leggere il contenuto di un file. Io scrivo un file, prima riga Alex Raccuglia, seconda riga Techno Pills, Samma Radio, virgola, Vino Lo Porto Io, oppure in un array, però vabbè, questo è una technicality, non sto neanche lì a spiegarvelo troppo. E praticamente ogni volta che viene aperta questa composition in After Effects, viene letto questo contenuto del file e vengono riempiti questi campi, di questi due testi, come se fossero campi di testo, per cui in maniera dinamica. E questa cosa è fighissima, perché a questo punto, se io cambio il contenuto del file di testo, anche il contenuto della comp cambia. Registro questo dopo una settimana circa, quasi 10 giorni, aver registrato quello che avete sentito fino a un secondo fa. E ne sono successe di tutti i colori, con vagonate di bestemmie accluse al signor Adobe. Vabbè, ma questi sono anche problemi miei. Allora, sono molto esaltato adesso perché sono giunto invece a un buon risultato. Allora, facciamo un recap di quello che abbiamo detto una settimana fa, cioè 20 secondi fa, se state ascoltando questa trasmissione in podcast e non dal vivo come lo sto facendo io. Non che ci sia qualcuno che mi ascolti dal vivo, però avete capito, ok? La filosofia è quella di far sì di creare un file di testo che viene creato ogni volta che devo renderizzare una comp. Cioè, se io devo fare Alex Raccuglia, scrivo questo file di testo, renderizzo la comp. Poi, se devo renderizzare Davide Gatti, riscrivo questo file di testo con dentro Davide Gatti, rirenderizzo la comp con un altro nome. Poi, se ci devo mettere dentro Roberto Marin, un'altra volta salvo il file di testo, renderizzo la comp con l'altro nome. Tutto questo come viene fatto? Viene fatto con un comando a linea di comando, bellissimo, che si chiama iRender. iRender è un'applicazione molto piccola che gira sia su macOS che su Windows. Ovviamente i comandi a linea di comando sono praticamente gli stessi. Questa applicazione legge in ingresso via linea di comando i parametri che sono il file progetto di After Effects, poi la composizione che devo renderizzare, i parametri di rendering, cioè qualità di rendering utilizzare, i parametri di salvataggio, cioè che settaggi di salvataggio utilizzare, e il nome del file in uscita, più altre cose che adesso non vi sto a raccontare perché non sono importanti. Ecco, e qui riempire tutti questi campi in maniera dinamica è abbastanza semplice, cioè dal nome del progetto che stiamo lavorando, progetto all'interno di BatchBuddy A, posso scegliere il nome del progetto di After Effects, poi in base alla composizione che vogliamo renderizzare, che più che di composizione adesso parlerei di template, insomma tutto quanto si declina abbastanza facilmente, abbastanza a runtime. Ovviamente prima di fare delle prove col codice vero e proprio ho scritto il comando, linea di comando, printandomelo in output e vedendo se questa cosa funzionava dal terminale. Questa cosa funzionava e io ho detto Minchia, figata, cosmica. Il principio di questa cosa qua è lo stesso principio di Lockit. Hello Kitty, ve lo ricordate? Lockit, quello di renderizzazione delle timeline. Vabbè, insomma, storia lunga e neanche troppo divertente per adesso. Tutto funzionava, ovviamente adesso ve la faccio in 5 minuti, ci ho messo qualche ora per finalizzare tutto quanto, però andava tutto quanto. Nel momento in cui facevo questa chiamata alla shell, invece di farla io fisicamente sul terminal, ma andando a crearla via codice, la cosa non funzionava. After Effects, cioè questa applicazioncina iRender, restituiva un codice d'errore poco interpretabile. Ho passato giorni a cercare su internet quale fosse il problema, quale fosse la soluzione. Un sacco di gente che diceva un sacco di cose, ovviamente quasi tutte a casaccio. L'unico che era riuscito, praticamente era andato a quasi a beccare il problema, era un programmatore russo di cui ho trovato una richiesta su uno dei vari forum di Adobe, dicendo la stessa identica cosa, cioè quando questa roba la faccio io funziona, quando questa cosa la faccio in Swift non funziona. Ma la cosa interessante è che lui a un certo punto diceva: l'ho risolta, invece di farla in Swift questa applicazione la faccio in Objective-C. E io mi sono detto, cioè, allora è possibile, non è che è impossibile, soltanto c'è qualche problema con lo Swift. Allora ho fatto di tutto, cioè ci ho lavorato un po' di ore su sta roba qua, sbattendoci la testa un po' di volte. Ho anche creato una micro applicazione in Objective-C. Sì, lo so ragazzi, è una di quelle cose che mi fa più schifo della mia vita, mamma mia. Cioè, non so che codice ho digitato, perché veramente, cioè, è il linguaggio di programmazione con la sintassi più di merda del mondo. Adesso tutti gli amici del C vi posso semplicemente, perché tutto deriva da lì, vi posso semplicemente dire una cosa: andatevene tutti a cagare, voi e la vostra sintassi di merda. Vabbè, si parla di robe che sono state pensate 50 anni fa e un po' come dire: oh che bello, andiamo con la locomotiva a carbone, che tra l'altro inquina di brutto. Vabbè, insomma, chiusa parentesi, non funzionava. A un certo punto mi è venuto lo sghiribizzo: perché l'Objective-C funziona e lo Swift non funziona? C'è qualche problema dal punto di vista dell'esecuzione del runtime? Allora, un'altra delle cose che veniva fuori in uno di questi forum, in cui nessuno ha tirato fuori la soluzione se non dicendo delle cose che non stavano né in cielo né in terra, uno ha tirato fuori un suggerimento che poi veniva soluzionato in un altro modo, che era quello di dare più permessi all'applicazione. Ho detto: vabbè, sarcazzo. Altri che dicevano: dovete scaricarvi questo framework sviluppato da Adobe per lavorare con il codice JavaScript di After Effects. Secondo me non c'entrava un cazzo, però ho detto: vabbè, a uno gli ha funzionato, probabilmente non aveva capito la domanda, però ho detto: scarichiamocelo. Ecco, il signor Adobe ha discontinuato questo strumento, perché essenzialmente lavora soltanto a 32 bit, e da 2 anni e mezzo, se non 3 anni, che macOS lavora a 64 bit. E loro, ovviamente, come tutte le cose di Adobe, siccome sono scritte col culo, cioè che io scrivo le cose col culo ci sta, che un'azienda come Adobe, che ha tonnellate, anzi decine di tonnellate di programmatori, perché li misura a peso, non riesca a fare una cosa decente, una cosa, insomma, ci poteva star meglio, ci poteva stare, potevate cazzo sviluppare questa cavolo di applicazione. Però mi sono detto: questa applicazione è un'applicazione JavaScript, Java, cose, non si capisce che cosa sia. Allora, in un momento di follia, sono andato in questa micro shell che mi sono scritto, cioè micro guscino di shell, il guscio di shell, già questa sta a indicare quanto sono messo malissimo, e ho visto che nei parametri di eccezioni dell'applicazione si possono fare un sacco di richieste. La richiesta zero è che un'applicazione per macOS gira nella sua sandbox, un po' come se fosse un telefono, per cui l'applicazione è conscia soltanto dei propri documenti, della propria visione del mondo e non di tutto quel resto che la circonda, cosa che io tolgo immediatamente, perché A, voglio accedere a tutto il disco, perché la gente vuole accedere al disco quando usa la mia applicazione, e B, perché qualsiasi applicazione che faccia richiesta di lanciare un comando di shell non può stare nella sandbox. Sarcazzo, ciao Apple, non venderò le mie applicazioni sul tuo store, cazzi tuoi, veramente grandissimi cazzi tuoi, sei tu che ci perdi, non io. Insomma, ho visto che ci sono un sacco di check che si possono dececcare, che sono tutti dececcati inizialmente, cioè nessuno di questi è attivo. Li ho attivati tutti, dall'esecuzione delle virtual machine Java al lancio di messaggi tra l'applicazione e le altre applicazioni, cioè li ho messo dentro, ho detto: questa applicazione può fare tutta la merda possibile, può lanciare delle librerie non verificate, può lanciare del codice compilato al volo, cioè praticamente questa qui è, sto dicendo, questa applicazione è malware. Ed ero arrivato al punto che sì, sta roba l'avevo fatta anche con l'ottica, non le riesco più a venderla, fa niente, ma io devo risolvere questo problema per la mia, per il mio lavoro, perché devo finire questo cazzo di video. Insomma, ho attivato tutto e ha cominciato a funzionare. Plum, 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 plum. Cioè proprio la visione della luce da vicino. Non era la luce, ma insomma avete capito, sempre di robe luminose si parla. La visione della luce, se questa roba ha iniziato a funzionare, cioè l'unico scoglio che non avevo ancora superato, che non avevo ancora affrontato, insomma che non mi funzionava, era stato superato, per cui adesso era il momento di sviluppare l'applicazione, il minimo, cioè la roba minima possibile, minimum viable product di questa applicazione, per poter non tanto venderla, non tanto farci, non tanto fare cose, quanto usarla per poter costruire la mia applicazione velocemente, un tool interno per poter realizzare questo lavoro. Perché, cavoli, a oggi ho 10 giorni di tempo per finirlo e sono veramente, più che indietro, sono ancora al tempo T con zero. Ero già rassegnato all'idea di far tutto manualmente, però cacchio, cioè ho avuto un attimo di tempo dal momento in cui ho finito una cosa, dal momento in cui aspettavo l'autorizzazione a procedere, la certificazione, il fatto che l'utente avesse detto, cioè il cliente avesse detto ok, puoi andare avanti, in quel tempo ho iniziato a sviluppare la versione 0.0 della mia applicazione. Ma cosa c'è nella versione 0.0 di questa applicazione? Allora, dato che inizialmente ho soltanto da cambiare dei testi, la mia idea è quella di creare una sorta di documento, che è il progetto, il documento del progetto, e in questo documento del progetto andare a specificare quali sono i template, cioè le varie composizioni che poi possono essere utilizzate per costruire poi i testi in movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Per adesso ne ho definite soltanto due, una con il testo su una riga sola e una con il testo su due righe, che uno potrebbe dire, ma cosa ti cambia? Cambia un pochettino, perché diciamo che mi sono un po' precostruito delle cose per far sì che questa cosa abbia una sua estetica e che funzioni. Avrei anche potuto pensare di costruire un unico testo, però diciamo che con le due righe mi riempie meglio, diciamo, ne ho preparati, avrei potuto preparare un'altra versione di qualsiasi tipo. Allora, quando si definisce un template bisogna indicare nell'applicazione il nome del template, che potrebbe essere lower third, sottopancia, testo che appare, ciccio ciccio, per dirvi. Però in questo caso sono stato abbastanza quadrato e ho indicato ovviamente nella mia composizione il nome del cliente e del progetto, underscore template testo 01, template testo 02, eccetera, eccetera, eccetera. E in più devo definire uno short name tipo T01, T02, in modo da far capire qual è il template. Non è fondamentale, ma funziona. A questo punto, definiti quali sono i template, passo a inserire le righe, cioè le stringhe, e ovviamente mi sono creato una struttura molto semplice per adesso che consente di avere fino a due stringhe, e proprio visualizza a schermo questa cosa qui e consente di digitare i vari testi, nel senso che se abbiamo il sottopancia Alex Raccuglia e sotto ancora Tecnopills, virgola, e il vino lo porto io, virgola, Samba Radio, le due stringhe saranno Alex Raccuglia sopra e i vari podcast a cui partecipo sotto. Se abbiamo Davide Gatti, per esempio, abbiamo Davide Gatti sopra e sotto avremo Survival Hacking e Quando Eravamo Futuro. E poi magari abbiamo Roberto Marin sopra e sotto Snap Architettura Imperfetta, virgola, Samba Radio. Ok? Ce l'avete in testa sta cosa qui. L'unica cosa che bisogna fare è incollare dentro After Effects nel testo il codice che consente di leggere questo file di testo. Mi sono creato un templateino sensato, che è essenzialmente un testo con alcune parti che sono mobili, nel senso che possono essere cambiate al volo. C'è un pulsantino che permette di copiare questo testo, poi selezionando semplicemente in After Effects, senza fare niente, il livello del testo e cliccando su incolla, il codice viene incollato e automaticamente questo testo andrà a leggere il file di testo che si trova in quella cartella con quel nome, nome e cartella che sono specificate in maniera relativa a partire dal nome del progetto, per cui ogni volta che viene aperto questa composizione il testo non è digitato a mano ma viene letto dal file di testo. Ok? Semplice, pulito e elegante, e non elegantissimo naturalmente, però funziona. Il che significa che quando c'è da renderizzare una comp, la prima cosa che fa il mio programmino è salvare sul file di testo, questo file di testo particolare, le stringhe che devono essere visualizzate. Nella fattispecie Alex Raccuglia come prima stringa e Survival Hacking, virgola, Technopills, virgola, Summer Radio e Technopills, virgola, Summer Radio, virgola, il vino lo porto io come seconda stringa. E a questo punto viene chiamato il motore di rendering di After Effects, dice renderizzami quella comp, la composizione, quel template lì, e me lo salvi là. A questo punto After Effects aprirà il progetto, aprirà quella comp, la comp leggerà i testi verranno renderizzati e verranno salvati dove devono essere salvati. Il dove devono essere salvati è una cosa interessante, perché io ho specificato che il nome del file deve avere come prefisso il nome short della comp, per cui T01, poi underscore il testo vero e proprio, per cui se c'è Alex, il testo vero e proprio della prima riga, per cui se c'è Alex Raccuglia sarà Alex trattino Raccuglia, perché gli faccio sostituire tutti i caratteri stupidi con dei caratteri che siano sensati, e se non sono sensati o non li mette o ci mette un trattino. Ho impostato un filtro per cui possiamo mostrare soltanto dei caratteri che sono compatibili col sistema operativo. Tac, funziona, va bene, siamo felici così. Ok, ecco, a questo punto ogni singolo gruppo di stringhe, Alex Raccuglia, Technopills, bla bla bla, Roberto Marin, Snap, bla bla bla, Davide Gatti, Survival Hacking, bla bla bla, cioè può avere diversi stati di rendering, nel senso uno è, ha bisogno di essere renderizzato, per cui la prossima volta che clicchi su render viene renderizzato, due, sta venendo renderizzato, tre, è stato renderizzato, di conseguenza non è necessario renderizzarlo. Poi ci sono altri stati del tipo non renderizzarlo, per dire. Ogni volta che viene fatta una modifica al testo, a uno dei testi, automaticamente il setting viene riportato a deve essere renderizzato, perché il testo è cambiato. Adesso non è così ancora, perché non ho ancora aggiunto questa funzionalità, però ogni volta che imposti qualcosa di diverso nel template devi rirenderizzare tutte le stringhe che appartengono a quel template, eccetera eccetera eccetera. Insomma, questa cosa qui funziona anche abbastanza bene. Ovviamente gli ho dato un paio di martellate su e giù perché si sistemassero delle cose, sai, micro bug, micro glitch, però devo dire che con un'interfaccia utente che fa cagare, questa cosa sta funzionando e mi sta salvando il fondo schiena, perché sto riuscendo a produrre tutti gli elementi di grafica e dei testi animati velocemente, e posso farlo anche per far renderizzare queste cose non soltanto a me stesso ma anche ad altre persone. Ma prima di andare avanti, un altro piccolo stop pubblicitario.
Consigli per gli acquisti.
Oh Cici Belli, se pensate che di pubblicità ne faccia troppa, plausibile, non rompete il cazzo. Considerate tutti i podcast che ascoltate, non so quanti ce ne sono, che hanno la pubblicità automatica, che ogni 10 minuti così a cazzo, intanto che uno sta parlando, proprio a metà della frase, ti ficcano dentro la pubblicità. O i canali YouTube, i signori youtuberi, che praticamente riempiono di merda all'infinito. A proposito, non vi siete anche rotti il cazzo di tutti questi youtuber che fanno dei video di 8-10 minuti che potrebbero riassumere in 40 secondi? Ok, io sono l'ultima persona che deve parlare perché sono quello che ci mette un'ora a raccontarvi cose che racconterebbe in un minuto, ma chi se ne frega, potete cambiare canale. E hanno tutti lo stesso setup, loro illuminati in luce neutra, dietro ci sono le luci blu o viola. Dio Cristo, Dio Santissimo, ma che due palle, ma cioè tutti uguali. La cosa bestiale è che tutti questi proto-influencer o wannabe influencer fanno tutti la stessa cosa, tutti la stessa cosa. Cioè c'è un'omologazione che noi pensavamo che negli anni 80 e 90 saremmo stati tutti omologati, ma adesso cioè è mille volte di più. Cioè non sei omologato solo tu consumatore, ma anche tu produttore. Cioè è una cosa di una noia mortale. Cioè io capisco che questa cosa non dia lo stesso successo, però cacchio, chi ci ascolta Rantem Regno almeno sente la nostra cazzo di voce col nostro cazzo di stile, e non la stessa identica cosa che fanno tutti gli altri, tutti allo stesso modo. Vabbè, questo rimanga tra noi. Allora, dove andiamo da qui? Perché adesso stiamo facendo questa versione e poi pian pianino aggiorneremo le versioni. La mia idea è quella di poter customizzare non soltanto le scritte, ma arrivare a customizzare anche dei contenuti audiovisuali. Audio no magari, però visuali sì, cioè mettere la faccina, l'immaginina e il videino. Avete presente quando guardate X Factor e c'è la squadra di Mara Maionchi e si vede Mara Maionchi che si posiziona un attimino così e poi guarda in camera? Ecco, se tu puoi preparare i file video col canale alfa, ma anche senza canale alfa, di Mara Maionchi o dell'agente di turno, puoi fare anche il caricamento dinamico. Questo si fa in maniera molto semplice. In pratica il file video viene posizionato in quella cartella, copiato, semplicemente copiato, rinominato col nome che deve avere, il nome del placeholder, e così magicamente ogni volta viene riempito con un contenuto differente. Stesso dicasi con le immagini. E per le immagini ho pensato anche che posso anche definire dei colori del progetto. Ecco, una delle prime cose che faccio quando io realizzo un progetto in After Effects di carattere corporate, cioè che ha a che vedere con un marchio, è crearmi una composizione che io chiamo underscore colors, al cui interno c'è un livello nullo che si chiama Colors e a cui sono applicati alcuni effetti, cioè del color control. In pratica io posso definire quali sono i colori globali, che ne so, magari il marchio ha dentro, il progetto che ho adesso ha dentro quattro colori ufficiali, un blu scuro, un verde, un quasi rosso e un arancione, ok? Ecco, io definisco questi colori, magari chiamandoli proprio red, orange, dark blue, green e anche dark grey, hanno veramente una serie di palette cromatiche, e così che io poi posso utilizzare questi colori dappertutto. Come si fa? In After Effects essenzialmente si crea un effetto fill, che è il riempi, colora, il che significa che se è un testo colora solo il testo senza colorare lo sfondo, colora, e si può impostare quale colore usare, ma il quale colore usare può essere anche definito mediante codice, per cui si può dire: come colore da usare, utilizza il colore, per esempio l'orange, della composizione underscore colors del livello colors con nome orange. Questa cosa qua è veramente figa, perché in pratica se a un certo punto l'azienda ti dice: abbiamo cambiato il marchio, dall'arancione siamo passati al viola color cacca, non mi chiedete che colore sia, però avete chiara l'idea di come sia il viola cacca, ecco, magicamente basta che la cambiate una volta sola questo colore e dappertutto viene applicato. Ora, questa cosa qua in un template di solito è fatta dinamicamente, nel senso che c'è questo riferimento per il colorize, magari abbiamo diverse squadre, ognuna col simbolo di un segno zodiacale, per dirvi, adesso idea del cazzo che mi è venuta, e potete fare il coloramento che è definito più o meno a priori. Però se definite questi colori già all'interno della mia app, potete fare che anche il coloring di questo simbolino venga fatto in maniera dinamica, ovviamente con dei limiti, non è che si possono inventarsi grandi cose, però già così è una cosa positiva. Oppure si può definire, un'altra idea che mi è venuta in questo istante, che questi colori aziendali vengono letti, cioè per cui il livello colors legga questi valori di colore in tempo reale, dinamicamente, e questa cosa si può fare e la so fare, e così, cioè, si può definire che il colore X è un colore che viene definito nell'applicazione, non più in After Effects, per cui c'è ancora un livello superiore di astrazione, di funzionalità, di malleabilità. E la mia idea è quella di poter far creare dei piccoli controllini di copia, nel senso come comodità, che consentano di copiare questi colori un po' dove si vuole, in modo da poterli applicare, perché la più grande rottura di palle è ricordarsi come si fanno queste copie, perché c'è un po' di codice lungo, è un JavaScript faticoso. Vabbè, insomma, questo è un livello forse sin troppo esagerato, però capite che a questo punto è anche questa cosa la proporrò nella pubblicità, nel mio video promo, è di: puoi farti i sottopancia, per cui Alex Arcuglia, Roberto Marin, Davide Gatti, puoi farti sottopancia utilizzando le stesse strutture, cambiando il template, per cui ci metti dentro la faccina che è un'immaginina fissa e si vede il faccione che sorride del sottoscritto, di Davide Gatti e di Roberto Marin, e poi puoi fare anche il video che appunto fai vedere, ti giri verso con lo sguardo da non so se si arrendo l'idea, e mettere dentro anche questa e magari crearti tutte queste potenzialità per aree diverse del tuo stesso progetto, dai sottopancia alla presentazione, il sito web, eccetera eccetera eccetera, per cui attendere la stessa stringa, la stessa riga, la stessa può essere riempita due volte, una per un template e per altri template, per cui si possono identificare più template per la stessa riga, in modo tale da consentire rendering incrociati tra diverse stringhe, cioè da diversi oggetti e diversi template. Ok, adesso sto forse esagerando, sta diventando sin troppo fantascienza, ma secondo me è lì che bisogna andare, che è una versione un pochettino meno potente di Lockheed, di Hello Kitty, di Lockheed, che però in questo caso non è che darebbe questo grande vantaggio competitivo con altre aziende, e finalmente potrebbe essere una cosa commercializzabile. E devo dire che una cosa del genere potrebbe avere un costo ma almeno di 15 euro, se non della 20 euro, perché è un progetto che non serve a tutti, ma quando ti serve, cazzo, ti cambia la vita, che è una cosa, che è l'idea filosofica, la filosofia stessa di Ultimedia, fare cose che non servono quasi a nessuno, ma a quel non quasi nessuno che invece a cui invece servono, dice cazzo, sta roba qui è una figata cosmica, mi funziona. Vabbè, insomma, adesso come adesso è una gran bella idea con una bella execution, perché sì, perché sta roba l'ho fatta e funziona, sta funzionando, perché altrimenti non sarei qui a raccontarlo, sarei a fare quel progetto a cui sto lavorando dalle ultime due settimane, e direi che potete rimanere tonnati per sapere come andrà avanti. Nel frattempo devo finire devo iniziare a vendere video tags, ma questa è un'altra storia. Vabbè, piccolo stacchetto e poi passiamo ai saluti finali. Vi ricordo che Tecnopills, che è questa roba che state ascoltando voi, è una trasmissione del network Runtime Radio. Runtime Radio, che è la radio geek, la web radio geek, la radio geek web di tutti noi, punto esclamativo, punto di domanda, cancelletto, iconcina della merda, che aggiungere a tutto questo, a tutto quanto? Che se vi piace quello che facciamo, se vi piace quello che faccio, se, io vi invito caldissimamente a feedbackare. Veramente, sì, è una cosa carina che potete fare, darci del feedback, ovvero sia, nel senso, mi piace, non mi piace, ho capito questa roba, non ho capito questa cosa. Devo dire che negli ultimi giorni ho ricevuto un po' di feedback piacevoli, che dicono, nonostante non capisco una sega di quello che fai, mi piace che lo fai, oppure, nonostante non mi interessa quello che fai, ti ascolto lo stesso, bellissimo, va bene, mi piacerebbe che vi interessasse anche di più, però, ragazzi, sono assolutamente iper contentissimerrimo del fatto che c'è qualcuno che non conosco personalmente, che ascolta le stronzate che dico, e che o non pensa che siano stronzate, oppure pensa che siano stronzate ma le ascolta lo stesso. Vabbè, insomma, tutte queste cose proto simpatiche, pseudo simpatiche, cose che in realtà mi riescono piuttosto male, le tralascio perdere, senso, feedbackate. La cosa più comoda che potete fare è andare sul gruppo Telegram, e ormai Telegram ce l'avete praticamente tutti, trovate il link nelle note di questo episodio. Comunque, se proprio volete digitare, è t.me, proprio ME, /TechnopillsRiot, THNOPILLZ, Riot, madonna, tutta memoria, e così potete interagire in qualche modo, dire ciao, salutare gente. È un gruppo in cui c'è un sacco di gente, devo dire la verità, siamo quasi 200, ma non è che ci sono tantissime robe, non si chiacchiera tantissimo, c'è un sacco di gente che ascolta, ogni tanto ci sono delle domande, ci sono anche delle risposte, perché più il gruppo è vasto e più si interagisce. Prima o poi magari dovremo splittarlo in sottogruppi, uno delle cazzate, uno delle cose, delle cose serie, uno delle cose serie elettroniche, uno delle cose serie informatiche, eccetera eccetera eccetera, però vabbè, per adesso è tutto insieme. Ma non è una di quelle cose che vi fa dire basta, lo muto, lo uccido perché non voglio più seguire. Per cui, secondo me, va più che bene e ve lo tenete così, altrimenti niente. Se pensate di offrirci da bere, noi saremo molto contenti di accettare, e potete farlo direttamente a noi, nel senso, fra due giorni torneremo a essere gialli, che significa che non potremo fare un cazzo, ma avremo un colore più bello. Oppure, se c'è una birreria con dei posti all'aperto, potremo mangiare all'aperto, bere all'aperto, eccetera 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 eccetera. Io, ragazzi, Davide Gatti e anche qualche altro, siamo nella provincia di Milano, ma fa niente, nel senso, in qualche modo ci possiamo organizzare. Se proprio pensate, vorrei offrirti un caffè, ma non c'ho voglia, non c'ho spatti, non me ne frega un cazzo di incontrarti di persone, perché probabilmente puzzi, non credo che sia così, ma non si sa mai, allora potete andare su runtimeradio.it/anche io e vedere come patronizzarci in qualche modo. Pensate che c'è gente che ha dato una cifrona considerevole, e per ringraziarlo gli abbiamo dedicato un'intera puntata di MDB Summer Radio, che è la trasmissione che faccio da solo o in compagnia di Roberto Marin, ma stiamo per arrivare a una puntata nuova con lo psicologo, zitti, fra qualche settimana o mese, e così possiamo anche parlare della vostra musica preferita, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, insomma, ho detto le mie solite cose, le solite minxeate, e direi che per questa puntata è tutto. Io sono pieno di energie, pieno di idee, di voglia di fare e di pensare. Mia moglie mi ha detto, guarda, oggi pulisco casa io, così tu vai avanti a realizzare il marketing per la tua applicazione che viene lanciata fra poco. Ovviamente in questo momento sto andando a fare una micro spesa per mia moglie, ma va bene così, siamo contenti, siamo fetenti, siamo bellissimi, cioè fetenti mica tanto, però io magari sì, così feten sì, significa che io puzzo, ma non è vero, dai, che altro aggiungere? Niente, Grazie di ascoltarmi dopo 350 puntate, anzi per la 400 ho in mente un'idea neanche troppo originale, perché come voi ben sapete, chi sa fa, chi non sa insegna, chi non capisce insegna ginnastica, sono le solite cose che dicono. Io, come dicono i grandi, nel senso i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano, io rubo le idee ad altre persone per farle mie, e più che altro di solito comunque credito, come dire, questa roba qui te l'ho rubata, ma l'ho rubata a questa persona qui, per cui l'ha inventata prima lui. Però da qui alla 400esima puntata mancano 50 puntate, per cui tendenzialmente un annetto. Vorrà dire che l'anno prossimo, marzo, aprile, maggio, marzo, probabilmente saremo in zona più gialla di adesso, magari il mondo sarà un pochettino cambiato. Dicono i vecchi proverbi veneziani che per far passare una pandemia ci vogliono due Pasque e un Natale. Due Pasque e un Natale sono passate, magari alla fine di quest'anno potremo un pochettino tirare il respiro. Nel frattempo respiriamo l'aria aspettando sia primavera, perché respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera, perché è pieno di gnocca che fa sempre comodo. Che altro aggiungere? Basta, siamo a posto così. Vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Un ciaonissimo da Alex Raccuglia.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.